E quindi domenica prossima è Pentecoste. Allora vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. Prima lettura, come sempre, tratta dagli Atti degli Apostoli nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11, rileggeremo tra qualche momento. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 12, versetti da 3 a 7, e poi si salta ai versetti 12 e 13. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 104, come sempre per Pentecoste. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 95. E quindi il brano evangelico, che quest'anno è il Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Ritroviamo un brano di quella pagina del Vangelo secondo Giovanni che già leggemmo nella seconda domenica di Pasqua. Allora leggevamo dal versetto 19 al versetto 31. Domenica prossima solo i versetti da 19 a 23. Si conclude con la prossima domenica la cinquantena pasquale. Dalla resurrezione del Signore scaturisce una luce che risplende nel mondo e che apre la via della redenzione per ogni creatura. Dal Signore Gesù, che è vivente presso il Padre, ogni creatura viene attirata. E questa è un'attrazione irresistibile, perché lo Spirito Santo è stato inviato, così che il mondo intero è avvolto dall'abbraccio dello Spirito ed è sospinto verso il Figlio, a cui tutte le cose appartengono, a Lui che con la sua carne umana è ormai intronizzato alla destra del Padre. È Pentecoste ed è festa di pienezza, la pienezza del disegno della redenzione. L'alleanza è stata stabilita per sempre. Ormai una energica e soave spinta, una energia interiore orienta ogni cosa verso il Figlio e verso il suo regno, mentre le creature umane imparano a gridare con la loro voce o anche con lo stesso silenzio, anche con un pianto di rotto, imparano a gridare Abba Padre, Abba. Tutte le lingue, tutti i rumori del mondo concorrono a riecheggiare quest'unico grido Abba Padre. Così tutte le creature brillano nella luce perché viene il regno del Padre. È lo Spirito che infallibilmente ce lo fa riconoscere nella Pasqua del Figlio di Dio, agnello che è morto ed ora è vivente. È Lui il nostro pastore, è Lui che ci conduce alle fonti dell'acqua della vita. Amen. Ed ora leggiamo ancora una volta negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 11. Leggeremo poi il brano evangelico e ritorneremo al Salmo 95. Anna Maria, leggi.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso. E riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi e si chiedevano l'un l'altro: «Cosa significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce».
Basta.
Ah no, era 11, vero?
Sì, sì. Basta così. Sì.
Grazie.
Leggiamo anche il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni sono pochi versetti, del capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 23. Pia, leggi.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi».
Grazie. Come vi dicevo, si tratta per noi questa sera di prendere subito contatto con il Salmo 95, che incrocia il nostro cammino settimanale, appuntamento dopo appuntamento, proprio nel momento in cui ci stiamo orientando alla festa solennissima della Pentecoste. Il Salmo 95, che si inserisce nella raccolta di salmi all'interno dei quali ci stiamo muovendo da qualche settimana, dal Salmo 90, da quando abbiamo avviato la lettura dei salmi del quarto libretto del Salterio. Dal Salmo 90, la scuola di Mosè per imparare a vivere, per imparare a lodare Dio, per imparare a raccontare l'amore. Dal Salmo 92 questa prospettiva si è illuminata in maniera determinante: imparare a raccontare l'amore. E imparare, proprio come leggevamo a suo tempo, a abitare nel mondo come in una casa in costruzione. E subito ci è venuto incontro il Salmo 93, la regalità del Signore che noi siamo aiutati a celebrare, nel senso che è proprio la nostra presa di posizione, la nostra dimora, la nostra collocazione nel mondo che si inserisce nel contesto di una storia d'amore che tutto ci consente di reinterpretare come rivelazione della regalità di Dio. Salmo 93. Ed ecco una regalità, e il salmo che leggevamo, senza ritornare adesso ai dettagli del cammino che abbiamo percorso, leggendo quel breve salmo 93, che però è dotato di una ricchezza inesauribile, come probabilmente ricordiamo, già il salmo 94, una settimana fa, abbiamo avuto a che fare con una regalità che riempie le vicende feriali della nostra storia umana, con quella intestazione presente nella traduzione in greco che per l'appunto accenna al quarto giorno della settimana, ne parlavamo a suo tempo. Nelle vicende feriali, una regalità, quella di Dio, che è andata a intronizzarsi laddove l'innocente è accusato e condannato, quel orante con cui abbiamo fatto conoscenza leggendo il Salmo 94. Quel orante che è andato affrontando un itinerario di discernimento interiore massimamente impegnativo, là dove la testimonianza di quell'anonimo orante ci ha parlato di quella strada che si apre là dove man mano gli uomini prendono coscienza, e non è un'affermazione generica questa, il nostro orante parla di tutto questo in prima persona singolare, lui: io prendo coscienza di come quel Caino che è in me è coinvolto in una prospettiva di conversione. È la regalità di Dio nella ferialità della nostra condizione umana, nelle situazioni più spicciole e poi più drammatiche, laddove il cuore umano sembra abituato a considerare ormai definitivamente esaurita la vocazione di Abele, perché resta Caino, e un'identità così normalizzata, quella di Caino, per cui sembra che non ci sia proprio alternativa. Ed ecco la strada della conversione di quel Caino che è in me. Si apre, perché così viene il regno di Dio, così si manifesta la regalità del Dio vivente nella capillarità di vicende che sembrano in tutto e per tutto omogenee alla logica dell'inferno. Ebbene, vedete, proprio il Salmo 94 si concludeva con quel messaggio che proclama la riduzione al silenzio dell'impietà, quella perfidia che perisce, così leggevamo nel versetto 23, che è ridotta al silenzio, meglio sarebbe tradurre così, perché regna il Signore nostro Dio. Nostro Dio, vedete, queste le parole che concludevano il Salmo e che ci hanno lasciato come qui in sospeso in vista di quanto adesso il percorso che abbiamo appena intravisto ci consentirà di affrontare. E siamo nel nostro Salmo 95. È un salmo, questo forse tra i più noti, perché è il salmo invitatorio per antonomasia. già nella tradizione benedettina, nella regola di San Benedetto, il Salmo 95 o 94, stando alla numerazione della Vulgata, e il Salmo 3, sono i due salmi invitatori che insieme non mancano mai all'inizio di ogni giorno e all'inizio di quella tappa nel cammino della preghiera che scandisce il succedersi delle giornate. Mai mancano, dunque, il Salmo invitatorio per eccellenza. È un inno in realtà che si sviluppa in due riprese, per cui si potrebbe dire due brevissimi inni o canti di lode, il primo nei versetti da 1 a 5, il secondo nei versetti 6 e 7, due soli versetti, a cui si aggiunge poi una terza sezione del nostro salmo che si svolge alla maniera di una ammonizione. Notate che abbiamo sempre a che fare con la regalità del Signore, quella regalità che interpella il cuore umano, che educa il cuore umano, che chiama il cuore umano a affrontare il percorso che abbiamo intravisto. C'è un cammino di conversione per quel Caino che è in me. Due brevi inni con l'aggiunta poi di un... vi dicevo di una ammonizione, uno svolgimento che ha le caratteristiche di un richiamo, di una sollecitazione, di un invito, di un incoraggiamento, come tra breve leggeremo. Tenete presente che il Salmo 95 è sempre presente nella disposizione delle componenti che strutturano la preghiera del popolo di Israele, una tradizione antichissima, nel contesto dell'accoglienza del sabato, al tramonto del venerdì diremo noi, ma è già sabato, la Kabbalah Shabbat. Kabbalah vuol dire accoglienza, l'accoglienza del sabato. E dunque a questo riguardo probabilmente ricordate che quella liturgia che viene celebrata nella preghiera all'inizio di ogni sabato, di settimana in settimana, si apre con il Salmo 92 che noi leggevamo qualche settimana dietro, breve richiamo poco fa da parte mia a quel salmo, e quindi oltre il Salmo 92 i salmi da 95 a 99 per l'accoglienza del sabato. C'è una evidente sintonia tra questa caratteristica che è così rilevante per quanto riguarda la preghiera del popolo di Israele, il Salmo 95 per l'accoglienza del sabato, e il fatto che il nostro Salmo 95 nella tradizione del popolo cristiano sia diventato il Salmo invitatorio per eccellenza, il Salmo che interpreta l'avvio, il principio, la ripresa, il rilancio in vista della pienezza sabbatica, la pienezza del disegno che si compie in obbedienza a Dio. Di giorno in giorno noi ci affacciamo su quell'orizzonte che va a illuminarsi nella sua interezza, in quanto è il regno di Dio che viene, e ogni creatura nel tempo e nello spazio trova la propria dimora. Fatto sta, vedete, che noi qui riconosciamo, guardando adesso più da vicino i versetti del nostro Salmo, approfittando anche del suggerimento che mettono a nostra disposizione studiosi di valore, ma intravediamo senza come dire, pericolo di disperderci in fantasie un po' peregrine, lo svolgimento di una cerimonia liturgica, più esattamente di un rito processionale. Capita abbastanza spesso, non sempre naturalmente, ma nella lettura dei salmi ci rendiamo conto che spesso i testi predisposti per la preghiera si inseriscono in un quadro liturgico e spesso cogliamo l'accenno a un rito di tipo processionale, come avveniva anticamente l'accostamento al santuario, una soglia, il cortile, un'altra soglia, il cortile, e dunque un rito processionale che anche in questo caso si sviluppa in due tappe fondamentali: la tappa dell'avvicinamento, ed ecco il primo dei due inni, dal versetto 1 al versetto 5, e quindi l'ingresso, il secondo inno, per constatare poi che siamo rinviati all'indietro, di nuovo sulla soglia, in vista di un ingresso che deve essere meglio praticato, in base a una motivazione interiore che deve essere meglio esplicitata. E quindi la ammonizione nei versetti da 8 a 11, per entrare e per riposare, come leggeremo poi nella battuta conclusiva del nostro salmo, come è necessario che sia atteggiato, che sia predisposto, che sia orientato l'animo umano. Dunque, un primo inno che ci chiama a partecipare a un itinerario di avvicinamento. Come ogni inno c'è un invitatorio, che qui coincide con i versetti 1 e 2, e quindi una motivazione che spiega come mai siamo invitati, dal versetto 3 al versetto 5. Leggo: venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Questo è l'invitatorio, vedete, abbiamo a che fare con gente in movimento, ed è gente che risponde a una convocazione che favorisce, anzi in qualche maniera provoca una partecipazione festosa. Qui si tratta di applaudire, si tratta di acclamare, si tratta di cantare, gridare a squarciagola. Dunque siamo coinvolti in un cammino di avvicinamento. Venite, che assume un'andatura anzi sempre più precipitosa, come se fossimo invitati ad accorrere accelerando il passo. Venite, applaudiamo, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Dunque un'esultanza festosa, quella che accompagna nei gesti, nei comportamenti, nei movimenti, e quindi anche nelle espressioni canore di voci che cantano. Questo itinerario di avvicinamento, e notate che qui il nostro invitatorio nel versetto 2, stando alla mia traduzione, dice: accostiamoci a Lui. Lui, accostiamoci, il Signore, vedete, la roccia della nostra salvezza. Dunque il riferimento è Lui. tutto lascia intendere che in un contesto liturgico, quello che abbiamo più o meno intravisto, c'è da percorrere una certa strada, forse salire una gradinata, forse attraversare un cortile, ma è lui il riferimento, proprio lui, in quanto è la roccia della nostra salvezza. E vedete, questo versetto 2, accostiamoci a lui. Leggo nella mia Bibbia, qui è usata una forma verbale che descrive l'atto di chi si orienta, orientarsi, puntare verso Oriente, l'Oriente come punto di riferimento da cui dipende poi tutto il sistema interpretativo dell'ambiente nel quale noi ci muoviamo, ma l'Oriente è là dove sorge il sole, e quando qui leggiamo il testo alla lettera, stando a... Al linguaggio originario, quello ebraico, veniamo a sapere che qui siamo invitati a orientarci verso il suo volto, per rendergli grazie, verso il suo volto. E a questo punto ci rendiamo conto che l'invitatorio che aveva assunto una intonazione così incalzante e ci incoraggiava a intraprendere un cammino precipitoso, come se qui si dovesse procedere all'impazzata e addirittura gridare in maniera scomposta e addirittura applaudire rumorosamente. In realtà qui affiora l'inconfondibile esperienza di chi, stupefatto, si accorge di essere rivolto verso un volto che si fa trovare. Anzi, un volto che ci attende, anzi, un volto che ci viene incontro come il sole che sorge da Oriente. Accostiamoci a lui. È il nostro orientamento che assume una posizione così precisa, determinata rispetto alla quale non c'è più possibilità di deviazione. Perché? Perché abbiamo a che fare con una presenza che ci viene incontro. E allora vedete questo itinerario così accelerato nella prospettiva dell'avvicinamento. Qui passando dal versetto 1 al versetto 2 si sta come placando nel cammino in punta di piedi di chi si accorge di non essere più un viandante in vista di una meta da raggiungere, ma di essere un ospite atteso, anzi un abitante di questo mondo che è alle prese con la presenza di colui che viene per visitare, viene per rivelarsi, viene per tracciare lui quella strada lungo la quale il nostro movimento appariva così scomposto. E adesso acclamiamo con canti di gioia. Perché siamo alle prese con la presenza di colui che illumina una strada che è sua, E proprio per questo è la vera strada lungo la quale possiamo muoverci in atteggiamento sempre più misurato, sempre più coerente, sempre meglio determinato nell'orientamento. Fatto sta che a partire da questo invitatorio adesso, nei versetti da 3 a 5, ecco il motivo per il quale siamo stati invitati, incoraggiati, così come poi abbiamo potuto meglio illustrare. Perché grande Dio è il Signore? Ecco, abbiamo a che fare niente meno che con la presenza del Creatore. È Lui il Dio vivente, ed è Lui il sovrano nella sua grandezza assoluta. Grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, gliel'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Vedete, è proprio vero che quell'itinerario accelerato verso la meta adesso si sta trasformando in una contemplazione in tutte le direzioni nello spazio e con una capacità di penetrare anche nelle dimensioni invisibili dell'universo, di tutto quello che appartiene al Dio vivente, grande Dio, è Lui. Notate qui per due volte compare il richiamo alla mano del Creatore, nel versetto 4, nella sua mano, nel versetto 5, le sue mani. Notate come qui sono coinvolte tutte le realtà visibili e invisibili. Qui ci sono di mezzo gli spazi del cosmo, ma anche le invisibili profondità dell'animo umano che prende coscienza di sé nella contemplazione, nella descrizione, nella ricognizione di tutto quello che si offre al nostro sguardo e al contatto con il nostro passaggio sulla scena del mondo. E in più vedete, qui si parla di abissi della terra, poi ci sono le vette dei monti, la profondità e l'altezza, e non solo nel senso della geografia dei luoghi, ma nel senso di quel che c'è di impenetrabile, inscandagliabile, i segreti che sono custoditi nelle dimensioni invisibili del creato, e quella profondità segreta così indecifrabile, così imperscrutabile più che mai nell'animo umano, e poi ecco la realtà solida, la realtà liquida, e quello che avviene sulla scena del mondo è quello che si dispiega fino a dei limiti che alludono sempre a una ulteriore sconosciuta immensità nell'intimo di ogni cuore umano. È il Creatore, grande Dio, nella sua mano, suo è il mare, l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato, più che terra è l'asciutto, Yabesh, l'asciutto, terreno solido, con tutto quello che significa poi il mare, tutti i rischi che comporta l'asciutto, e d'altra parte tutte le interazioni tra la realtà liquida e la realtà solida, l'acqua e la vita, così come si manifesta laddove il terreno solido è in grado, proprio perché irrorato dall'acqua, di produrre vegetazione e quindi tutto quello che è necessario poi per la vita. Tutti accenni, vedete, che qui sono sintetizzati in maniera veramente essenziale, ma veramente affascinante. Primo inno. E siamo in cammino per giungere a quella soglia che si tratta adesso di varcare. E per entrare, infatti, il secondo inno, vedete, ci coinvolge proprio nell'ingresso. Infatti, dove qui leggo nel versetto 6 venite, in realtà bisogna correggere, entrate, probabilmente la nuova traduzione, entrate. Entrate, perché adesso vedete, rispetto a quell'itinerario che pure ha subito una certa evoluzione nell'atteggiamento interiore, come abbiamo potuto intendere, adesso si tratta di entrare. È un ingresso che avviene in atteggiamento adorante. Entrate, prostrati, adoriamo. In ginocchio, sono tre verbi qui, in ginocchio in ebraico è un altro verbo ancora, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha creati. Dunque quel creatore è colui dinanzi al quale noi ci arrendiamo, ci consegniamo, una consapevolezza che è tipicamente umana ed esclusivamente umana di appartenenza a Lui. Nel contesto in cui tutto il creato è opera delle sue mani, ecco, adesso si tratta di prendere posizione noi in quanto creature umane che rispondono a Lui che si fa presente nella creazione, a Lui che si fa presente in quanto ci chiama nella nostra fisionomia propria di creature umane a interloquire con Lui, protagonista della storia umana. Il creatore, nel primo breve inno, e nel secondo inno ancora più breve, il pastore della storia umana, il protagonista della storia umana. E vedete, a questo riguardo è proprio la nostra vocazione di esseri umani che è direttamente coinvolta. Entrate, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. E di seguito poi la motivazione di questo invito, ma prima di leggere il versetto 7 vorrei ricordarvi, probabilmente da qualche parte, siccome questo salmo è stato già letto in altre occasioni, da qualche parte qualcuno avrà preso qualche appunto, che lì dove leggiamo in ginocchio, la traduzione può essere un po' rielaborata. Allora qualche volta il verbo che leggiamo qui viene tradotto con benediciamo, e siamo inseriti nel contesto di quella adorazione, di quell'ingresso in atteggiamento di prostrazione di cui già sappiamo. Ma vedete che la traduzione in greco legge il testo ebraico facendo riferimento a un altro verbo, che è il verbo piangere. Tant'è vero che in greco diventa klausomen e in latino diventa poi ploremus. Ploremus. Questo per dire che questo ingresso assume man mano la forma di un atto di come dire, di pentimento, c'è una nota di rammarico, di di compunzione, in questo modo di presentarci noi itineranti, noi alla presenza del Signore che si rivela come protagonista della storia umana ed ecco è un modo di presentarsi a Lui che ci accompagna con sembra l'inevitabile necessità di versare lacrime e lacrime in abbondanza, anche se potrebbero non essere lacrime visibili, lacrime interiori ci sono anche quelle, ma lacrime in abbondanza. E quindi ecco qui il versetto 7 che prosegue: egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che gli conduce. Vedete, qui se abbiamo a che fare con quello scenario di tipo liturgico che accennavo inizialmente, l'ingresso nel Tempio e l'accostamento a Gerusalemme e l'inserimento nella storia di un popolo, è il nostro Dio, è il popolo dell'Alleanza, vedete come il Signore è colui che si è rivelato e continua a condurci in un rapporto di appartenenza vicendevole, è Lui stesso che si è presentato in questa maniera: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo, io sono per te, tu sei per me, il nostro Dio, vedete, è una regalità interiorizzata la sua, quella regalità di Lui, creatore dell'universo, come leggevamo precedentemente, grande re sopra tutti gli dei, adesso è una regalità interiorizzata, è il nostro Dio, è colui che è presente e operante nella storia umana e ci coinvolge in quanto siamo il popolo del suo pascolo. Dunque il gregge di questo pastore che ci conduce con la sua mano, infatti qui dove il versetto 7 dice il gregge che gli conduce, in ebraico è il gregge della sua mano, yad è la mano, yadò, la sua mano, e vedete che termine mano usato per illustrare l'opera del creatore nei versetti 4 e 5, adesso è la mano del pastore che invece viene ammirata nella sua presenza in quanto si prende cura del gregge, lo conduce, modera l'andatura, interviene nelle vicissitudini della storia umana, è il nostro Dio. Dunque, vedete, due brevissimi inni strettamente coordinati tra di loro. Il cammino di avvicinamento che si è andato man mano moderando e trasformando in una contemplazione del creato a partire da un animo umano che si apre dinanzi alla presenza del creatore che si rivela, che ci viene incontro, che offre a noi nella luce la visibilità dell'universo e offre a noi quella luce che ci aiuta a percepire anche le ricchezze preziose che sono custodite nella invisibilità del creato. Ricordate che quando recitiamo il credo ogni domenica diciamo delle visibili e invisibili. Visibili e invisibili, questa è una formula che non manca mai ogni domenica nella recita del credo: creatore del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Dunque, primo inno, ma poi c'è un secondo inno, ed ecco adesso l'ingresso. A questo punto vedete che ci rendiamo conto di essere rinviati alla soglia. L'ingresso, per così dire, resta in sospeso. Ascoltate oggi la sua voce. L'ingresso, quello per il quale siamo stati invitati, in quanto è il nostro Dio che conduce le pecore al pascolo e fa di noi il suo popolo, è Lui che vuole coinvolgerci in una relazione di corrispondenza vitale nella gratuità dell'amore, ed ecco, ascoltate oggi la sua voce. E qui il salmo invitatorio, il nostro salmo 95, si trasforma in un richiamo di carattere didattico, di valore pedagogico, vi dicevo e ho anche ripetuto, un'ammonizione: ascoltate oggi la sua voce, dunque la voce del pastore. La voce del pastore, il pastore chiama le pecore, le chiama tutte una per una, ciascuna pecora ha un nome che solo il pastore conosce, le pecore sanno riconoscere la voce del pastore, ma oggi la sua voce, la voce di quel pastore, deve essere ascoltata oggi. Perché? Perché abbiamo a che fare con la eredità di un passato che ha lasciato tracce di un dramma che suscita un forte sgomento. C'è di mezzo la durezza del cuore umano. Non indurite il cuore, come a Meribah, come nel giorno di Massà nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Vedete, siamo alle prese con un richiamo, è un richiamo energico, risoluto, a modo suo intransigente, nel senso che quell'ingresso per il quale siamo stati invitati in realtà non può aver luogo se non si risolve la questione, che adesso viene ripresa nei suoi elementi essenziali. Non è possibile procedere, non è possibile entrare, non è possibile raggiungere il contatto vivo e diretto con il Dio vivente, se non si passa attraverso lo sgretolamento di questa durezza che è nel cuore umano. E vedete qui sono citati episodi che fanno parte di tutto uno svolgimento nella storia del popolo di Dio, certamente episodi di valore esemplare. Non indurite, come già è avvenuto, il cuore umano, allora a Meribah, Massa, Meribah vuol dire contestazione, Massa vuol dire prova, mi tentarono, mi misero la prova, il racconto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 17, ma è un racconto che poi viene ripreso in tanti modi e anche riproposto con altre esemplificazioni. Quel racconto nel libro dell'Esodo, nel capitolo 17, si inserisce nel contesto delle primissime tappe del viaggio dopo la liberazione dall'Egitto. È già dubbi, è già incertezze, è già resistenze, è già avvilimento, è già ripiegamento di quei progenitori insospettiti, preoccupati, come se dopo aver appena intrapreso il viaggio fossero già convinti o comunque sospettassero con motivi tutti loro di avere sbagliato strada e di dover ritornare indietro. È una contestazione, una messa alla prova del Signore che si sono poi ripetute a più riprese, fino al momento in cui sulla soglia della terra, per entrare nel luogo della promessa, vedete, quello fu un grande viaggio, altro che itinerario processionale, liturgico, un rito, quello fu il grande viaggio della storia, e fu un disastro perché, giunti sulla soglia della terra, dovettero tornare indietro, e tutta una peregrinazione che si prolunga per il tempo di una generazione, 40 anni. E dunque la durezza del cuore, ma ci riusciamo, sono episodi tratti dalla esperienza degli antichi, ma questa è la condizione attuale, questo è il problema attuale, questo è il passaggio determinante perché adesso il nostro cammino possa procedere positivamente verso la meta. Quale regalità del Signore su quella resistenza in rapporto a quell'indurimento del cuore umano si ripropone con insistente puntualità di generazione in generazione, fino a questa generazione, la nostra. E d'altra parte, vedete, qui il nostro Salmo sta dicendo che il viaggio si interrompe prima di arrivare alla meta, il viaggio è bloccato, il convoglio è parcheggiato su un binario morto. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa. Allora sì, mi tentarono, mi misero la prova, ma per 40 anni mi disgustai di una generazione. Qui dice quella generazione, è una generazione, questa generazione, questa come quella, anche Gesù usa questo linguaggio nel suo insegnamento, ricordate, questa generazione, dice Gesù più volte, è sempre questa, è la nostra, è una, quella come questa come quella, una generazione. 40 anni e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, sono un popolo dal cuore traviato. Dunque qui è un cuore errante, un cuore errante, un popolo alla lettera, errante nel cuore, un popolo deviante nel cuore, un popolo traviato nel cuore, un cuore errante. Già, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Dunque, vedete, non c'è niente da fare. In queste condizioni l'ingresso non è praticabile. Dunque siamo rinviati alla soglia, ma siamo rinviati a prima ancora di giungere a quella soglia, e comunque la soglia è invalicabile in queste condizioni. Notate che a questo punto il Salmo sembra concludersi con una dichiarazione di fallimento senza alternativa. Attenzione però, perché qui abbiamo a che fare con un giuramento. Ho giurato nel mio sdegno, e il giuramento è la conferma delle sue promesse, le sue promesse, quelle che furono rivolte anticamente ad Abramo e agli altri patriarchi, e poi rinnovate puntualmente di generazione in generazione, e dunque la terra che è stata promessa. Ho giurato. Ma adesso, vedete, quel giuramento è confermato nel momento stesso in cui si esplicita la condizione determinante per entrare nella terra che è stata promessa. E la condizione determinante è la frantumazione della durezza che affligge il cuore umano. E vedete che qui il Signore che giura esclude la possibilità che possa entrare chi è ancora condizionato dalla pesante durezza del proprio cuore, ma conferma il valore di quella promessa. E il valore di quella promessa, vedete, è rimarcato dal fatto che quella terra è il luogo del suo riposo. Non entreranno nel luogo del mio riposo. Vedete che qui in realtà, stando al nostro Salmo 95, viene ribadito il valore della promessa, in quanto quella terra a cui il popolo non è in grado di accedere. Noi non siamo in grado di accedere perché ancora condizionati dalla durezza del cuore. Quella terra è la terra a cui lui non ha rinunciato né rinuncerà mai, perché è la terra del suo riposo, laddove vuole riposare lui, laddove vuole riposare lui. Già, vedete, questa generazione che è la nostra è condotta oggi, ascoltate questa voce, è la voce del pastore oggi, è la voce del re oggi, ed è colui che regna oggi, perché oggi noi siamo condotti lungo la strada della radicale conversione del cuore umano. Non c'è un'altra strada se non questa, ma è la strada che stiamo percorrendo in vista dell'ingresso, è la relazione con lui, il Dio vivente, ma è la relazione con il mondo, è il nostro posto nella storia umana, è dunque il nostro cammino in cui si ricapitola tutto. E vedete che la continuità del viaggio e l'itinerario di accostamento è quello che sarà finalmente l'ingresso, e che ancora parzialmente l'ingresso di tentativo in tentativo dipende dal fatto che lui ha giurato di voler riposare là dove rivelato la sua presenza nel mondo, nella storia umana. Il suo modo di presentarsi a noi è rivelazione di una fedeltà nell'amore che cerca riposo nella relazione con la nostra realtà di creature umane. Siamo chiamati, vedete, a intraprendere, e intraprendere pienamente, fino in fondo, radicalmente, in modo capillare, quel cammino di rieducazione del cuore umano che ci consente di entrare alla sua presenza, che ci consente poi di stare al mondo e di rispondere alla nostra vocazione in pienezza. Ma tutto questo dipende, adesso il Salmo 95 ci sta dimostrando, tutto questo dipende dal fatto che lui vuole riposare. In quanto questa terra, questa meta, questa pienezza, rispetto alla quale noi siamo ancora in ritardo, siamo ancora viandanti, siamo ancora deviati, siamo ancora erranti, con un cuore indurito, incallito, questa meta è la pienezza di un disegno che si presenta a noi come la sua volontà di riposare nella comunione con la realtà di creature umane finalmente in grado di presentarsi a lui con un cuore libero, aperto, per una relazione gratuita, per la pienezza dell'amore. È il luogo del suo riposo. Vedete, tutto della nostra vita, per il Salmo 95, si inserisce in questa prospettiva. Il cammino di viandanti che scoprono di essere ospiti, ma che scoprono di essere attesi, di essere desiderati, di essere ricercati, là dove finalmente troviamo dimora, troviamo noi riposo, sì, perché è lui che vuole riposare. quel cuore duro non è possibile entrare nel luogo del suo riposo, ma lui non rinuncia al suo riposo. E tutta la storia della salvezza, vedete, allora può essere veramente ricapitolata così. Il Salmo 95 non per niente è l'invitatorio, sempre, ogni giorno, all'inizio di ogni giornata, di ogni tappa, tutta la storia della salvezza può essere ricapitolata così, come la dimostrazione da parte di Dio della sua intenzione fedele di trovare riposo nel creato, nella storia umana, nella relazione con la libertà umana rieducato, laddove il cuore indurito finalmente si arrende, si sgretola, si apre, si consegna nella gratuità dell'amore. Questa voce parla al cuore umano, questa è la voce del pastore che ci rimette in riga, non per escluderci e condannarci, ma per dimostrare come si impegna lui a rendere finalmente praticabile da parte nostra quella strada di conversione che ci consentirà di riposare laddove riposa lui, di essere laddove è lui, di vivere laddove vive lui e nella pienezza della sua inesauribile volontà d'amore. Vedete il Salmo 95 che adesso lasciamo da parte. Leggevo oggi un testo di Ireneo, proprio per sintonizzarci con la domenica di Pentecoste che sta dinanzi a noi, a cui noi ci avviciniamo proprio passando verso il Salmo 95, invitatorio per noi in questo caso in vista della celebrazione di domenica prossima. Ebbene, dice Ireneo, è lo spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi nei suoi servi e nelle sue serve, perché ricevessero il dono della profezia, Atti capitolo 2, con citazione di Gioele. Perciò esso, lo Spirito, discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con lui, il Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con lui, lo Spirito di Dio, a dimorare nel genere umano e a riposare tra gli uomini, a riposare tra gli uomini. Lo Spirito di Dio si è abituato così a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo. Lo Spirito di Dio ha trovato un modo per riposare tra gli uomini, nella condizione umana, nella carne umana, laddove il Figlio si è presentato a noi. Ecco il riposo dello Spirito di Dio, ma è quel riposo che adesso assume inconfondibilmente ed efficacemente la potenza di una definitiva conferma circa la sua promessa originaria. Siamo chiamati, in virtù di questo riposo dello Spirito sul Figlio nella carne umana, siamo chiamati a entrare con un cuore finalmente sciolto e liberato e trasformato nella pienezza della vita. Noi celebriamo la festa di Pentecoste. Qui alle mie spalle l'icona di Pentecoste. Là dovrei darle adesso, in base al percorso un po' farraginoso che vi ho proposto, un titolo per questa sera all'icona che sarà poi esposta in cappella: là dove riposa lo Spirito di Dio. là dove riposa lo Spirito di Dio. Notate che questo verbo riposare è presente in un testo, per così dire, classico, nell'Antico Testamento, il libro dei Numeri capitolo 11, quando coloro che ricevono lo Spirito per coadiuvare Mosè nell'adempimento delle sue funzioni, il libro dei Numeri capitolo 11, e lo Spirito di Dio riposa su di loro. Ma è lo stesso linguaggio che poi incontriamo nella prima lettera di Pietro, nel capitolo 4, versetto 14. Lo Spirito di Dio riposa. Lo Spirito di Dio riposa. Vedete, dal Salmo 95 noi arriviamo al compimento della promessa. È la promessa che è realizzata definitivamente. Il Figlio che è stato inviato nella carne umana, che ha compiuto il suo percorso. Ma il Figlio è, vedete, passato, sceso, risalito, invisibile, è intronizzato nella gloria. Infatti vedete che nell'icona il Signore vivente non è visibile, c'è uno spazio vuoto, peraltro, lì dove converge l'attenzione, in mezzo al consesso dei dodici, è la presenza dell'invisibile, ma è quella presenza sulla quale lo Spirito di Dio ha riposato. E questa scena, così come è offerta a noi dall'icona, ne parlavamo in altri anni con altre sottolineature forse, comunque ci offre la rivelazione di una, fateci caso, una immobilità, scena, che però è massimamente dinamica. Ecco come riposa lo Spirito di Dio nella storia umana. Dicevo, la scena che lì per lì sembra essere caratterizzata da una immobilità, di fatto è dinamizzata come dei movimenti che la attraversano e la scandagliano nelle sue dimensioni. Intanto un movimento dal basso verso l'alto, vedete, questa proiezione dal basso verso l'alto, questa profondità oscura, infernale, che viene come sollevata alla maniera di questa enorme ventosa, che è la maniera per raffigurare la evangelizzazione degli inferi. La profondità oscura, negativa, il deposito di tutto l'inquinamento, là dove è disceso il Figlio, ecco che viene sollevata. Una attrazione che poi, per così dire, riposa nella missione della Chiesa. I dodici qui seduti in maniera che è di per sé così riposata, ed è una posizione da loro che comunque, vedete, si incurva in maniera estremamente energica e risoluta in quella proiezione verso l'alto e verso l'immensità di un orizzonte che si spalanca sulla scena del mondo. Vedete che ci sono quei due drappi pendenti. Normalmente nel linguaggio iconografico un drappo che serve a fare come copertura, un tendaggio, il soffitto, anche se ridotto ai minimi termini, come è proprio soltanto di un telo steso tra due pilastri, è comunque il modo per rinviare a un interno. Ecco, vedete, l'icona della cena. Siamo rinviati a un interno. È la cena del Signore con i dodici attorno a quella mensa. Qui invece, vedete, siamo proiettati verso l'esterno. Ed è, vedete, una proiezione che ha le caratteristiche di un grembo che porta con sé il travaglio del mondo. Tra l'altro questo personaggio qui si chiama Cosmos, si chiama mondo, ma vedete, è una figura regale, è una figura regale che spunta dal fondo dell'abisso. È l'uomo nuovo, vedete i 12 rotoli che porta in quel drappo aperto con le mani disposte in atteggiamento di accoglienza, di consegna, è la evangelizzazione dell'inferno, è il riordinamento della creazione, è il ristabilimento del disegno originario, è la redenzione di Adamo dalle fondamenta del mondo. E tutto questo, vedete, laddove ci si dimentica in nessuna maniera di tutte le tribolazioni, le angosce, i terrori, i drammi, le tragedie che affliggono lo svolgimento della storia umana, ma tutto si proietta in quella prospettiva che ci consente di affacciarci su un orizzonte che con il linguaggio dell'Antico e poi del Nuovo Testamento, con il linguaggio anche del Salmo 95 e con il linguaggio dell'immagine che abbiamo dinanzi a noi, è il regno. Ora vedete, questo movimento dal basso verso l'alto è determinato dall'evento di cui noi abbiamo notizia, anche se la presenza del Signore che è passato, disceso, risalito, intronizzato nella gloria, invisibile, ma vedete quei raggi che provengono da quell'altezza che rimanda alla trascendenza del tutto irraggiungibile, ma alla trascendenza viva e operosa di Dio che si rivela nello spirito, lo spirito che riposa nella storia umana, che riposa, e riposa là dove è passato il figlio, e riposa sul figlio, e riposa, vedete, su tutta la storia umana in quanto appartiene a lui, in quanto tutta la storia umana risponde a questi itinerari, a questa energia attrattiva. Ed è lo spirito che, vedete, nel suo modo di riposare è protagonista di una straordinaria potenza ricapitolazione, di purificazione, di liberazione, di frantumazione della durezza, di conversione del cuore umano. E la missione della Chiesa, vedete, che sembra essere caratterizzata da quell'immobilismo di chi è spettatore di eventi del tutto insoliti e sfuggenti a qualunque iniziativa umana, è una missione anch'essa coinvolta in questa straordinaria dinamica redentiva, che è efficace nel corso della storia umana, nel tempo, nello spazio del mondo. Nella preghiera dei Vespri, nella liturgia bizantina per la festa di Pentecoste, c'è una preghiera per i suicidi. È l'evangelizzazione degli inferi. Gli inferi sono evangelizzati, vedete?
Ecco qua,
un movimento, insieme con quello che adesso cercavo di suggerirvi, c'è esattamente un movimento dall'interno verso l'esterno, nel senso dall'intimo del cuore umano verso la piazza del mondo, dal basso verso l'alto, dall'interno verso l'esterno, è il cuore umano che si spalanca, perché il soffio del Dio vivente riposa in quella missione della Chiesa che da parte sua rende testimonianza alla Signoria di Cristo per la conversione di ogni cuore umano. Ecco, è il massimo dinamismo che coinvolge la Chiesa nella storia umana come testimone della Signoria di Cristo, perché lo spirito che riposa su di lui, il figlio di cui Dio si è compiaciuto nella carne umana, è lo spirito che è inesorabilmente operante e efficace in rapporto alla conversione di ogni cuore umano. Ecco, vedete, è là dove lo spirito riposa, dicevo, potrebbe intitolare, mi sembra così, approfittare di questa lezione divina stasera per intitolare l'icona che adesso abbiamo sotto gli occhi, esattamente là dove riposa lo Spirito di Dio, e lo Spirito riposa con la sua dolcezza infocata, là dove la gloria del Padre si rivela, il regno è instaurato, il cuore umano si converte tutta la creazione si viene ricomponendo nella celebrazione della vittoriosa Signoria di Cristo. Fatto sta che noi leggiamo domenica prossima quel brano del Vangelo di Giovanni nel capitolo 20 che abbiamo ascoltato poco prima, che conosciamo anche perché letto e riletto a più riprese e letto e riletto anche ultimamente nella seconda domenica di Pasqua, dal versetto 19 al versetto 23. Io vorrei adesso passare un po' di tempo, ma mica tanto, fare una specie di ricognizione in alcuni testi del Vangelo secondo Giovanni. È l'evangelista che ha messo a nostra disposizione dei segnali davvero estremamente pertinenti ed eloquenti per rintracciare attraverso il suo linguaggio questa rivelazione della gloria del Padre, là dove lo Spirito di Dio ha trovato modo di riposare sul Figlio, nel Figlio, in Lui, ed ecco è così che la strada per accedere noi alla pienezza della vita, in quanto siamo coinvolti in questa energia pneumatica che si dispiega nelle forme capillari puntuali, sempre efficaci per la conversione di ogni cuore umano. Se voi ritornate per un momento solo al capitolo primo, versetto 14, siamo nel prologo, conosciamo bene questi versetti, il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Abbiamo visto la gloria dell'unigenito del Padre. Abbiamo visto la gloria dell'unigenito del Padre, la gloria. Per come così adesso si man mano evolvono i suggerimenti che la parola di Dio mette a nostra disposizione, in particolare il Vangelo secondo Giovanni, mi sembra di poter dire che così dal nostro punto di vista, per come il Salmo 95 ci ha suggerito e così per come possiamo muoverci senza esaurire in nessun modo l'insegnamento evangelico, la novità della rivelazione, eccetera, eccetera, ma gloria dell'unigenito del Padre, là dove riposa lo Spirito di Dio. E là dove riposa lo Spirito di Dio, vedete, si apre la strada della conversione nostra. Là dove riposa lo Spirito di Dio, finalmente noi possiamo varcare la soglia ed entrare per rispondere alla voce che il Salmo 95 faceva riecheggiare anche all'indirizzo della nostra generazione. Nello stesso capitolo primo, vedete, nel versetto 32, qui preoccupiamoci del contesto, è Giovanni Battista. Leggo: Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Conosciamo bene questa espressione, anche questa scena, ricompare anche nei Vangeli sinottici, lo Spirito posarsi su di lui. Vedete, la testimonianza di Giovanni Battista là dove lo Spirito riposa. E prosegue qui il testo che stavo leggendo. Io non lo conoscevo, dice Giovanni Battista, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: l'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere e riposare lo Spirito. Rimanere, questo verbo così pregnante di un significato teologico inesauribile che ricorre insistentemente nel Vangelo secondo Giovanni, non solo nel Vangelo, ma nel Vangelo che abbiamo in mano adesso in maniera veramente dominante. E ecco, è verbo che con quel particolare significato di cui ci stiamo rendendo conto possiamo sistematicamente tradurre con il nostro riposare. Rimanere lo Spirito, ecco colui che battezza in Spirito Santo. Io ho visto e ho reso testimonianza che questo è il Figlio di Dio. Dunque, là dove lo Spirito riposa, ecco, è quello Spirito che irrompe come una corrente, un battesimo nello Spirito Santo. Vedete, una corrente che genera per una vita nuova, battezza. Là dove lo Spirito riposa, ecco, dice Giovanni Battista, irrompe sulla scena del mondo nel corso della storia umana una potenza generativa che ha una efficacia inesauribile, genera per una vita nuova. Se voi prendete il capitolo 7, sono solo dei sondaggi così, tanto per passare il tempo. Come vi dicevo, versetto 37, Gesù a Gerusalemme, capitolo 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Vedete, quella corrente vitale di cui già ci parlava Giovanni Battista opera in noi in quanto ci coinvolge in una diretta relazione con lui, e questo in vista della sua glorificazione. E in vista della sua glorificazione, quando durante l'ultima cena, nel capitolo 13, esce Giuda nella notte, e dunque Gesù dice: adesso il figlio dell'uomo è stato glorificato, capitolo 13, versetto 31, e Gesù dice: adesso vi lascio un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. La glorificazione, e vedete, in vista della sua glorificazione, qui già nel capitolo 7 del Vangelo secondo Giovanni siamo preavvisati. Noi siamo coinvolti nel flusso di una corrente vitale che, in quanto lo Spirito riposa su di lui, il Figlio, di cui Dio si compiace, ecco che ci troviamo coinvolti con lui. Ma per questo, vedete, è necessaria la sua glorificazione, e quindi è necessario il suo passaggio, la sua discesa e la sua risalita, il suo passaggio attraverso la morte per riportare la vittoria decisiva. La vita nuova, quella vita nuova per la quale, là dove lo Spirito di Dio riposa, è attivata la forza che ci genera, la corrente nella quale noi siamo generati a vita nuova, là dove lo Spirito riposa. Vedete, capitolo 14, se voi sfogliando le pagine arrivate rapidamente qui ai discorsi con cui abbiamo avuto a che fare negli ultimi giorni in tanti modi. Gesù durante l'ultima cena, alla fine del capitolo 13, il figlio dell'uomo è stato glorificato. Ecco, adesso ci siamo, e vedete, questa glorificazione coincide la sua partenza, il suo passaggio attraverso la morte e il suo ritorno, e dunque la sua vittoria sulla morte. Prendete il versetto 17 del capitolo 14, e qui Gesù diceva: pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, leggevamo nei giorni scorsi, perché rimanga con voi per sempre, perché riposi presso di voi. E lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Dunque, vedete che Gesù sta annunciando ai discepoli che per davvero è arrivato il momento nel quale essi sono generati a vita nuova, e quello che riguarda loro riguarda noi, essere generati a vita nuova, perché lo Spirito riposa in noi. Vedete, quello Spirito che riposa su di lui, riposa in noi, e riposa in noi in modo tale da manifestarsi come protagonista di una pedagogia interiore che ci fa vivere nella figliolanza, nella figliolanza. Già, prendete il versetto 26. Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Una pedagogia interiore, che, vedete, è attivata in noi in quanto lo Spirito riposa su di Lui e in quanto noi siamo coinvolti in una relazione con Lui che rende operante per noi quel riposo dello Spirito di Dio, il soffio del Dio vivente, l'energia, ed è un'energia, vedete, che cerca dimora, cerca riscontro, è operante nel senso che contesta, demolisce, trasforma, converte, ma perché cerca il modo di depositarsi, di insediarsi, di collocarsi, di riposare. E nel capitolo 16, versetto 8, dicevamo nei giorni scorsi, quando lo Spirito Consolatore sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, e poi i versetti che seguono. Vedete, qui c'è di mezzo, lo ricordavo proprio un momento fa, c'è di mezzo una contestazione fino alla radice del cuore, e quella contestazione che è più che mai necessaria, urgente, imprescindibile, è la durezza del cuore umano che deve essere infranta, è una pedagogia interiore, vedete, che ci affronta in modo tale da denunciare tutto quello che in noi è impreparazione, ritardo, ostilità, resistenza, rifiuto, da parte nostra proprio la stessa pretesa di strumentalizzare le cose che abbiamo ricevuto come dono, appropriandocene indebitamente. Ed ecco, è questa pedagogia interiore che mentre ci contesta, così come Gesù spiega ai discepoli, ci spiega come è vero che siamo amati proprio da colui che abbiamo rifiutato. Siamo amati da colui che abbiamo rifiutato. E in questo modo, vedete, è lo Spirito che riposa sul Figlio, Gesù. È la gloria del Dio vivente, ma è lo Spirito che ci coinvolge in una relazione che trasforma il nostro rifiuto in un atto di consegna, di affidamento, di obbedienza riconoscente al dono d'amore che riceviamo. È così che lo Spirito riposa in noi, e vedete, è un riposo massimamente energico, massimamente efficace, dinamico, travolgente. Se prendete il capitolo 17, qui è la preghiera di Gesù, leggevamo anche questa nei giorni scorsi, e la preghiera alla fine della cena, quando ormai la conversazione con i discepoli è conclusa, Gesù si rivolge al Padre. Prendete il versetto 15, Gesù dice: non chiedo che tu li tolga dal mondo, discepoli, non chiedo questo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. Vedete che il verbo consacrare, agiazzi, anche santificare, ma vedete che questa è un'invocazione epicletica, è lo Spirito Santo che consacra, è lo Spirito che santifica, è lo Spirito del Dio vivente che genera per la vita e per la vita nuova. E quando qui Gesù dice consacrali nella verità, sta invocando lo Spirito creatore, lo Spirito della vita. Come è consacrato Lui? Perché dice: la tua parola è verità, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo, per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Vedete, laddove è consacrato Lui? Perché è lo Spirito della vita che riposa su di Lui, nella sua carne umana, nella sua condizione umana, nella sua presenza in mezzo a noi, fino a discendere in fondo all'abisso, fino a morire nella ingiustizia che egli subisce in una prospettiva d'amore, per un puro motivo d'amore, nella gratuità dell'amore. Là dove è consacrato lui, siamo consacrati noi nel mondo, consacrati nel mondo. Lo spirito che riposa su di lui è lo spirito che riposa su di noi, in quanto noi siamo inseriti in quel rapporto che fa sì che la nostra condizione terrena, mondana, inquinata, mortale com'è, sia trasformata dall'interno nell'occasione propizia per partecipare alla sua vittoria sulla morte, alla sua vittoria sulla cattiveria del cuore umano, sull'ingiustizia, sulla violenza, sulla durezza. Vedete, colui che noi abbiamo rifiutato è colui da cui siamo amati, ed è lo spirito che provoca quel movimento interiore, quel ribollimento, tutto quel groviglio di contraddizione nell'animo umano che diventano un vero e proprio clima, le caratteristiche di un clima infernale nel cuore umano, fino a che proprio lo spirito che agisce in maniera così energica ci conduce a renderci conto di come siamo indissolubilmente legati a lui, Gesù, il figlio che Dio ci ha donato, il figlio che nel suo modo di morire ha instaurato un rapporto d'amore a cui noi apparteniamo. È un rapporto d'amore che è fecondo di vita nuova per noi. E allora lo spirito riposa. Quello spirito che riposa in lui riposa in noi. Ed ecco, siamo saldati, siamo sigillati così nella comunione con il Figlio di Dio. Signore del cielo e della terra. E allora vedete, qui Gesù stesso dice: nel mondo, sono nel mondo, noi siamo nel mondo e continuiamo ad essere nel mondo, ma il mondo è adesso luogo e tempo in cui si svolge il cammino della nostra conversione per imparare ad amare, per quella pienezza della gioia di cui Gesù stesso parla nella preghiera che adesso abbiamo qui sotto gli occhi nel versetto 13. Io vengo a te, dice Gesù, rivolgendosi al Padre, dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia nel mondo. Perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Questo essere sigillati nella comunione con Lui. Nella comunione con Lui, vedete, nel momento in cui è lo spirito maestro interiore che ci sollecita fino a che non ci arrendiamo all'amore che ci abbraccia, ci afferra, ci accoglie, ci attrae a sé nel momento stesso in cui abbiamo a che fare con colui che abbiamo rifiutato. E allora, ecco, il soffio del Dio vivente dimora in noi, prende possesso, si insedia, riposa, e vedete, è un riposo che più energico, dinamico, efficace, travolgente di così non potrebbe essere, ma è il suo riposo, entrare allora nel suo riposo, come diceva il Salmo 95. Fatto sta, vedete che continuando a sfogliare le pagine, ma poi tra poco ci fermiamo, nel capitolo 19, voi lo sapete, ne parlavamo altre volte, quando Gesù muore sulla croce, nel versetto 30, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo spirò. Quel verbo spirò traduce quel che in greco è paredochen to pneuma, consegnò lo spirito. Consegnò lo spirito. Capitolo 19, versetto 30. Il soffio della vita è la vittoria dell'amore. È la vittoria della, vedete, il suo modo di morire è la vittoria della vita. Piega anche la morte in obbedienza all'amore. Anche la morte obbedisce. E allora vedete, questo è il soffio. È il soffio che adesso opera in noi creature umane chiamati a obbedire a quel dono d'amore che riceviamo da colui che noi abbiamo rifiutato, ed essere così inseriti in un circuito che ci coinvolge in un abbraccio definitivo, pieno, esauriente, indissolubile. Quando nel capitolo 20, siamo ai nostri versetti, Gesù si presenta, vedete, è già asceso al cielo, perché lo aveva detto a Maria di Magdala nel brano precedente. Io salgo al Padre, Dio mio e Dio vostro, va e di questo ai miei fratelli. Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. E qui era il versetto 17 del capitolo 20. Maria di Magdala, dunque il Signore è già sceso al cielo, vedete, la sua presenza adesso qui, nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, è la presenza di colui che è invisibile, ed è la presenza che si manifesta, stando all'incarico che Gesù stesso ha assegnato a Maria di Magdala, si manifesta attraverso la dimostrazione della paternità di Dio per la famiglia dei fratelli. Vedete che qui c'è di mezzo proprio la missione della Chiesa, e c'è di mezzo il nostro discepolato, di tutti e di ciascuno di noi, nella missione della Chiesa, là dove riposa lo Spirito di Dio, l'icona verso la quale abbiamo rivolto il nostro sguardo poco fa, là dove riposa lo Spirito di Dio. Nel brano evangelico di domenica prossima, pace a voi, la pace come l'urgenza che struttura dall'interno la storia umana, in quanto c'è una corrente operante dimostra l'inesauribile fedeltà dell'amore di Dio, che ha giurato e che vuole riposare. E questa pace, vedete, è non semplicemente una pace annunciata, ma è una pace realizzata, là dove riposa lo Spirito di Dio, e la Chiesa nella sua missione di questo porta in sé una consapevolezza forse muta, forse inesprimibile, sempre in modo adeguato, ma è una consapevolezza interiore irrevocabile. c'è una vocazione alla vita che attraverso la storia umana di generazione in generazione trova conferma. È una vocazione rispetto alla quale la fedeltà di Dio è irrevocabilmente fedele, e c'è una urgenza che paradossalmente parlavo di una struttura portante della storia umana, di dinamismi che la agitano dall'interno, sì, ma è d'altra parte è anche una certezza che dall'interno della storia umana ha tutte le caratteristiche di una pace già acquisita, la pace di cui è depositaria la missione affidata alla Chiesa, laddove lo Spirito di Dio riposa, e lo Spirito di Dio che riposa nel mondo, e che riposa nella storia umana, e che riposa laddove gli uomini sono ancora in ritardo, la generazione nostra è lontana dalla meta, non siamo in grado di varcare la soglia, e la Chiesa continua a custodire nella sua silenziosa fecondità, la certezza di questa fedeltà di Dio che conduce la storia umana alla definitiva obbedienza alla signoria di Cristo. Lo Spirito di Dio riposa. E vedete che a questo punto i discepoli, dice qui il brano evangelico, imparano a gioire e imparano a respirare, alitò su di loro il soffio, una grande gioia, imparano ad accogliere questo soffio e a respirare con quell'apertura di cuore che accoglie e trasmette il respiro stesso del Dio vivente, così come i discepoli sono tenuti ormai a testimoniare che il cammino del perdono, così come dice Gesù, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, ricevete lo Spirito Santo, ecco il soffio. Ebbene, il cammino del perdono ricevuto e trasmesso, questo cammino disegna ormai lo svolgimento e segna il compimento della storia umana. Ricevete lo Spirito Santo. Vedete, lo Spirito di Dio riposa laddove il nostro discepolato e la nostra generazione e la Chiesa della nostra generazione e la generazione del nostro discepolato alle prese con questa inesauribile esigenza di conversione, ma lo Spirito del Dio vivente che nel suo modo di operare nel visibile e nell'invisibile, nel tempo e nello spazio e fin dentro all'intimo imperscrutabile di ogni esistenza umana, nel suo modo di operare conferma che il riposo per il quale Dio stesso si è impegnato, giurando, promettendo e rivelandosi, è la chiave interpretativa di tutto il travaglio, perché è esattamente questo il riposo glorioso di cui il Dio vivente ci ha dato rivelazione. nella manifestazione di suo figlio, nella incarnazione redentiva fino alla Pasqua di morte e di resurrezione di Gesù, là dove il Dio vivente ha trovato dimora e ha riposato nella carne umana del Figlio fatto uomo per noi. Abbiamo visto la gloria e adesso quel riposo è il nostro riposo, è sempre più precipitosa l'urgenza della missione affidata alla Chiesa e di quella testimonianza per cui ogni discepolo è già in grado di gioire a cuore aperto. Lasciamo da parte adesso tutto quanto e